Oggi abbiamo un'intervista, sì, speciale, ma riguardante ABNE.
Ecco qua.
Riguardante perfetto. ABNE. Il progetto ci vede in rete con un ricco parterre di testate giornalistiche d'inchiesta per indagare come vengono spesi i fondi di coesione dell'Unione Europea. Oggi parliamo di servizi e di politiche per l'infanzia con la reporter multimediale Irene Caselli, che è qui in diretta con noi. Ciao Irene.
Ciao Irene, benvenuta. E non ci sente Irene?
Irene, ci senti adesso?
Sì, ora mi sento.
Perfetto Irene, allora buonasera. E quindi parliamo del tuo articolo pubblicato su Slow News. Oggi parliamo di servizi e politiche per l'infanzia. L'Italia, come tu scrivi, è un paese con pochi bambini e pochissimi servizi per l'infanzia. La sfida demografica per garantire un futuro giusto ai bambini è troppo grande per gli attuali investimenti a sostegno delle famiglie, e la politica di coesione europea prova a dare una mano in questo senso. Affrontiamo prima di tutto il problema della natalità correlato ai servizi per l'infanzia. Da anni gli esperti parlano di insufficienti politiche mirate ad accompagnare i genitori e a sostenere bambini e famiglie nella prima infanzia. Un cambio significativo negli ultimi anni viene dagli investimenti negli asili nido, che sono un primo passo importante. Investimenti possibili nella gran maggioranza dei casi grazie alle politiche di coesione. Quali sono, allora io mi chiedo, i risultati raggiunti finora con questi fondi, e il tema dell'infanzia rientra nel PNRR?
Sì, ciao. Allora, un tema complesso, perché asili nido è una parte piccola, diciamo, delle politiche dell'infanzia, ma è una parte importante. Allora, per ordinare un poco la situazione, nel PNRR rientra il tema delle politiche dell'infanzia, però soprattutto per quanto riguarda l'idea di e aumentare il numero di asili nido nel paese, no? C'è un obiettivo europeo che parlava di avere 33% di posti di asili nido, quindi posti per 33 bimbi ogni 100, per bimbi con meno di 3 anni. Era un obiettivo che si doveva compiere per il 2021, ma l'Italia è ancora indietro. Ora, era a 27% l'Italia e nel 2020 ed è riuscita ad arrivare al 28%, in parte grazie agli investimenti del PNRR. E quindi che possiamo dire? Che dal punto di vista del focus sugli asili nido, e quindi del provare ad avere più finanziamenti e più attenzione a una delle politiche che aiutano, diciamo, alle nuove famiglie, alle possibili nuove famiglie, al voler avere un figlio, c'è stato un leggero aiuto anche grazie ai fondi europei, però c'è ancora molto lavoro da fare, perché poi soprattutto quando si parla di asili nido si parla ancora di molta differenza tra il nord e il sud, tra le grandi città e le cosiddette aree interne, e anche con grande differenza rispetto alle isole.
Irene, molto spesso capita che i tempi del PNRR vengano criticati per via delle scadenze molto stringenti, o che in alcuni luoghi, come nel caso nel nido di Acerra, da lei citato nell'articolo, gli asili nido risultino difficili da riempire perché manca la cura del territorio. Ci potrebbe parlare nello specifico di questo caso, appunto, del nido di Acerra?
Sì, io ho avuto la possibilità di visitare il nido di Acerra in realtà di visitare Acerra mentre il nido era chiuso alla fine del 2021 e poi poter ritornare nel 2022 per capire qual era la situazione. Allora, la situazione era che il nido era stato messo a posto grazie a fondi del PNRR, e però il PNRR dà fondi per questioni strutturali, no? Di infrastruttura. Purtroppo però non dà fondi per pagare, per esempio, gli stipendi delle persone che ci lavorano. E gli asili nido sono in genere, gli asili nido in realtà sono gestiti dai comuni. E quindi un comune con meno fondi a volte riesce ad avere dei problemi, non solo perché chiaramente magari in piccoli comuni non è che possono avere dei maestri proprio pagati mensualmente, e quindi in genere fanno appalti per farli gestire da cooperative. Ora, con le strutture comunali che comunque sono molto piccole, quello che è successo ad Acerra è che le gare di appalto non necessariamente riuscivano a coprire l'anno scolastico da settembre a giugno, e quindi quando io sono stata lì a dicembre per un problema di gara d'appalto a dicembre 2021, in quel momento per esempio l'attivo non funzionava perché stavano aspettando che l'appalto iniziasse pochi mesi dopo. E succede che quando ci sono poi questi gap, no, nella copertura, magari le famiglie che possono vanno altrove, quindi pagano dei asili nido privati dove sì, sanno che hanno una copertura più stabile, e dove magari poi ci sono altri problemi di qualità, meno controllo di qualità eccetera. Però poi che crea anche un diciamo un ciclo dove le famiglie non si abituano ad avere l'asilo nido come una realtà, e quindi si riesce con difficoltà a cambiare la cultura che vede ancora l'asilo nido come una non priorità. In molte parti del paese, sicuramente io posso parlare di Napoli, di dove sono e dove ho fatto anche il reportage, Napoli e provincia, c'è ancora un'idea in molti luoghi dove dell'asilo nido come una specie di parcheggio per genitori che sono troppo occupati e che dovrebbero occupare meglio dei propri figli, quando poi sappiamo da studi internazionali e da un sacco anche di informazione che un asilo nido di qualità è uno strumento fantastico non solo per il crescimento dei bambini, soprattutto nei primi cosiddetti 1000 giorni di vita, quando crescono di più e i loro cervelli si sviluppano di più, ma in più è anche uno strumento per ridurre diseguaglianze, perché ovviamente l'asilo entra a sostituire in alcuni sensi quello che la famiglia non riesce a fare in maniera singola, e quindi riesce a subentrare per esempio in realtà di immigrazione con insegnare la lingua del posto di accoglienza e quindi può giocare un ruolo molto importante. Però c'è ancora una cultura molto antica basata sull'idea che i bimbi erano a casa con le madri e che le madri non lavoravano, dove ancora, che purtroppo si riflette anche molto nelle politiche pubbliche.
Irene, parliamo invece dell'accesso alle mense scolastiche. Perché in Italia sono così poche? Ne possono beneficiare tutti? Quale misura è stata adottata per intervenire su questa realtà?
Allora, le mense scolastiche di nuovo sono un tema che ce ne sono poche rispetto a quante ce ne sarebbe bisogno. Perché? Perché sono ancora molta della scuola, soprattutto nel Sud Italia c'è ancora un grande gap anche lì tra nord e sud, e sono scuole ancora basate sull'idea di una mezza giornata, no? Di avere una madre in genere a casa che non lavora, che non solo può preparare un pranzo, ma che si può occupare poi dei bambini, diciamo, nel pomeriggio. Le mense ora in generale ce ne sono un 33% di istituti nel paese con spazi dedicati alla mensa, quindi stiamo parlando di una copertura bassa. In alcune regioni è solo un istituto su 10 che ha copertura di mensa, ma in più i prezzi sono in realtà abbastanza elevati, c'è una media di un po' più di 80 euro al mese per la mensa, molta variazione regionale, però comunque stiamo parlando di un prezzo abbastanza, diciamo, elevato e di poca copertura. E tutto questo continua ad avere, come spiegano molti esperti, diciamo, continua ad essere una conseguenza comunque di un approccio basato sulla famiglia, su cui il welfare, invece di diventare parte delle priorità del paese, viene scaricato sulle famiglie, e quindi la responsabilità non solo del pasto ma del cura della dell'alimentazione, quindi delle attività del pomeriggio eccetera eccetera, invece di essere assunte dallo Stato, vengono assunte dalla famiglia. Questo è, diciamo, qualcosa che ci rimane dagli anni 50 agli anni 70 e che strutturalmente non è ancora cambiato.
Bene, ringraziamo Irene per questo intervento. E questa era ABNE, A Brave New Europe, il progetto che ci vedrete con un ricco parterre di testate giornalistiche per indagare come vengono spesi i fondi di coesione europea. Abbiamo ascoltato la reporter multimediale Irene Caselli, che ringraziamo ancora una volta.